Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Entusiasmo alla Casa Bianca, prudenza a Kiev, per ora silenzio a Mosca sui negoziati per una tregua e poi la pace in Ucraina. È cresciuta in giudicato la condanna a 27 anni per l'ex presidente brasiliano Bolsonaro, per il quale si aprono le porte del carcere. 6 mozioni per cambiare il volto della sanità ticinese le sta preparando l'UDC con l'obiettivo di far scendere i costi e i premi. Siamo molto vicini a un accordo, staremo a vedere. Con queste parole Donald Trump ha espresso ottimismo sulla possibilità di mettere fine al conflitto in Ucraina che va oramai avanti da 4 anni. Il presidente statunitense ha poi scritto su Truth Social di aver inviato a Mosca il suo emissario Steve Witkoff per incontrare di persona Vladimir Putin. Intanto l'Ucraina avrebbe accettato il piano di pace rielaborato a Ginevra dai negoziatori di Washington e Kiev. Sentiamo Davide Maria De Luca.
La prossima fase dei negoziati tra Russia e Ucraina sta generando molto entusiasmo nell'amministrazione Trump e anche diversi leader europei si sono felicitati per l'accordo che Stati Uniti ed Ucraina avrebbero raggiunto sul piano di pace da presentare a Mosca nelle prossime ore. Un piano di pace questa volta in 19 punti che a Kiev però sta causando meno entusiasmo. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che vorrebbe incontrare Trump prima della festa del ringraziamento, cioè giovedì, e risolvere le questioni spinose contenute nel piano che rimangono ancora aperte, come i territori che l'Ucraina dovrebbe consegnare alla Russia, la questione dell'accesso alla NATO e le garanzie di sicurezza. Ma ieri Trump ha escluso questa possibilità. Incontrerà Zelensky e Putin solo quando l'accordo sarà quasi fatto. Nel frattempo il presidente ucraino dovrà cercare di chiudere i punti ancora aperti, negoziando con un altro inviato di Trump, il segretario delle forze armate Dan Driscoll, mentre Steve Witkoff farà lo stesso con i russi. Anche con queste questioni ancora irrisolte, però, il nuovo accordo potrebbe essere troppo per Mosca. Lo ha scritto ieri il New York Times, secondo cui il Cremlino non gradirebbe le modifiche apportate al piano di pace negli ultimi giorni e sarebbe già pronto a respingerlo. Si tratterebbe così dell'ennesimo incontro diplomatico andato a vuoto in questi negoziati che procedono ormai da oltre 10 mesi.
È cresciuta in giudicato, secondo la Corte Suprema brasiliana, dunque da considerarsi definitiva la condanna a 27 anni di carcere dell'ex presidente Jair Bolsonaro. Appaiono così inutili e senza fondamento giuridico i tentativi annunciati dai suoi legali di inoltrare ancora dei ricorsi. La nostra collaboratrice Maria Zuppello.
In una cella di 12 metri quadrati con bagno privato, televisione e frigo bar, all'interno della sede della Polizia Federale di Brasilia, da ieri l'ex presidente Jair Bolsonaro ha cominciato a scontare la sua pena di 27 anni e 3 mesi. È stato condannato, lo ricordiamo, per 5 reati, tra cui colpo di Stato, associazione a delinquere e abolizione violenta dello Stato democratico, commessi dopo aver perso le elezioni presidenziali nell'ottobre del 2022. Al momento dunque niente carcere di Papuda, il carcere vicino alla capitale. Bolsonaro resta nella sede della Polizia Federale, dove era stato trasferito sabato dagli arresti domiciliari per aver tentato di violare il suo braccialetto elettronico. Mio padre è indignato, parla come se ancora dovesse difendersi da questa persecuzione di cui è vittima. Che ho fatto per stare qui, si chiede, ha dichiarato il figlio Flavio. Ieri sono stati arrestati anche 2 ex ministri, condannati insieme all'ex presidente, i generali Augusto Heleno e Paulo Sergio Nogueira, trasferiti nelle celle del Comando Militare di Brasilia.
Desde a proclamação da República.
Dalla proclamazione della Repubblica 136 anni fa, il paese ha vissuto 15 colpi di Stato militari, tutti rimasti impuniti. Per la prima volta adesso avremo generali golpisti e Bolsonaro in carcere, ha dichiarato Lindbergh Farias, capogruppo del Partito dei Lavoratori di Lula alla Camera. Il giudice della Corte Suprema, Alexandre de Moraes, ha anche deciso che i condannati paghino un risarcimento equivalente a circa 4 milioni e mezzo di franchi svizzeri.
Sotto ingenti misure di sicurezza è iniziato ieri a Dresda il processo contro i componenti di un gruppo eversivo di estrema sinistra che in passato ha compiuto diversi attacchi contro militanti dell'estrema destra in Germania e in Ungheria. Secondo il pubblico ministero si tratterebbe di pericolosi terroristi, mentre i componenti del gruppo preferiscono definirsi come una sorta di giustizieri antifascisti. Da Berlino, Walter Raue.
Il gruppo si chiamava Hammerbande, letteralmente la banda del martello, e faceva parte dell'organizzazione antifascista tedesco orientale Antifa Ost, la stessa che il governo degli Stati Uniti aveva ufficialmente classificato come un'organizzazione terroristica 2 settimane fa. Fondato nel 2018 a Lipsia, il gruppo di estrema sinistra aveva come scopo l'intimidazione e persecuzione di esponenti appartenenti al movimento neonazista tedesco, ma anche dei rappresentanti del partito di estrema destra Alternative für Deutschland e di altri partiti identitari e sovranisti europei. Questi venivano identificati, pedinati e poi aggrediti dal gruppo in cosiddette spedizioni punitive e feriti, a volte anche in modo piuttosto grave, a colpi di martello. 7 componenti della banda, 6 uomini e una donna, devono ora rispondere all'accusa di formazione di un gruppo eversivo, lesione e tentato omicidio di fronte al tribunale di Dresda, dove ieri è iniziato il processo nei loro confronti. Secondo il pubblico ministero Alexander Geilhorn, il gruppo avrebbe sempre agito in modo organizzato e premeditato, con metodi e una violenza tali da non escludere la morte delle vittime. In alcuni agguati, infatti, gli aggressori avrebbero colpito con i loro martelli ripetutamente anche i volti e le teste delle loro vittime. Nel capo di accusa letto ieri in aula vengono elencati 8 attacchi, 7 dei quali sono avvenuti fra il 2018 e il 2023 in Germania e 1 a Budapest. I componenti del gruppo si professano innocenti e definiscono quello apertosi ieri a Dresda come un processo politico atto a criminalizzare il movimento antifascista.
L'UDC ticinese ha presentato la sua ricetta per una riforma della sanità. 6 proposte di mozioni contenenti misure concrete per abbassare i costi sanitari e di conseguenza i premi di cassa malati. Il sistema così com'è ora non è più sostenibile, dicono, e la colpa non è solo di Berna. Camilla Luzzani ne ha parlato con il presidente UDC.
La Lamalla ha certamente tutti i suoi limiti, ma nella Lamalla operano tutti gli altri cantoni dove tutti hanno costi sanitari più bassi del Ticino, dunque la dimostrazione è che se si vuole si può agire a livello cantonale per tenere sotto controllo i costi. Altri cantoni lo fanno bene o meglio di noi, il canton Ticino invece non lo fa o lo fa troppo poco.
Piero Marchesi, presidente UDC Ticino e consigliere nazionale sulle responsabilità cantonali nella gestione dei costi sanitari.
Se guardiamo ad esempio il canton Grigioni, è una struttura demografica molto simile al canton Ticino e malgrado questo ha i premi di cassa malati del 20 o il 25% più bassi. Dunque la dimostrazione è che non si deve continuare ad utilizzare la scusa dell'invecchiamento della popolazione e della situazione difficile del canton Ticino per non agire, ma bisogna provarci perché gli strumenti ci sono, però bisogna avere un minimo di coraggio politico per affrontarli.
Riducendo tutto all'osso per l'UDC, il problema principale in Ticino è legato a una sovraofferta sanitaria. La proposta da azione si traduce in 6 mozioni, le principali chiamano in causa l'ente ospedaliero cantonale. Di fatto si vuole evitare che membri del Consiglio di Stato siedano nel Consiglio di Amministrazione e che il mandato delle OC venga ripensato secondo criteri imprenditoriali di efficienza economica. La pianificazione ospedaliera poi va ripensata.
Non necessariamente chiudendo ospedali ma riorganizzandoli, dunque non bisognerà più avere tutte le specializzazioni sotto casa ma centralizzarle, e questo tra l'altro oltre a ridurre i costi permetterebbe anche di migliorare la qualità, perché più casistica permette anche di avere maggiore qualità, e questo non è l'UDC che lo dice ma sono ancora una volta i dati statistici.
Ed è tutto per il Radio Giornale delle 9, ora c'è lo sport, buona giornata.